Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti, da Olga
e Lara.
Questa settimana Van Loon vi porta, è proprio il caso di dire, in un'esplorazione in posti che non tocchiamo mai, in tempi che non tocchiamo mai. Infatti andiamo nel 1500, abbandonando completamente o quasi l'età contemporanea, e ci appropinquiamo a raccontarvi la vita, l'esplorazione appunto di Pigafetta.
Esatto, infatti in questa puntata parliamo con Giada Peterle, che è una geografa culturale, ricercatrice dell'Università di Padova e autrice di Becco Giallo, di altri due libri, La geografia spiegata ai bambini e Quartieri, viaggio al centro delle periferie italiane. Ma il libro di cui parliamo oggi è Pigafetta, storia del primo viaggio intorno al mondo, un libro appunto edito da Becco Giallo nel 2023.
Prima di ascoltare Giada, io vi ricordo che per esplorare i nostri podcast andate su www.radiovallun.info. If I was a queen of the sea and came upon you suddenly, would love really set us both free? It's so hard to receive what could finally be. Two hearts can be beating in bloom, though not even in the same room. And I was a lover, it's true.
Antonio Pigafetta è nato a Vicenza nel 1492 ed è morto metà del Cinquecento, diciamo. È stato un geografo, navigatore e scrittore italiano, ed è in particolare è stato colui che ci ha portato il dettagliatissimo resoconto della prima circumnavigazione del globo, avvenuta dal 1519 al 1522, dove il comandante è il famoso Ferdinando Magellano. La relazione del primo viaggio intorno al mondo, questo il libro di Antonio Pigafetta, si pensava completamente perso. In realtà fu ritrovato da Carlo Amoretti nel 1797 e ad oggi è forse uno dei più preziosi documenti che abbiamo sulle grandi scoperte del Cinquecento.
Quello che ci chiediamo oggi è: si può raccontare questa storia di esplorazione, sicuramente di avventura, di scoperta, come sono state tutte le esplorazioni del Cinquecento, ma che ci raccontano e ci hanno raccontato anche di colonizzazione, di colonizzatori, di uomini bianchi che appunto vanno a colonizzare un'altra civiltà. E si può raccontare tutto questo non omettendo questi particolari che adesso sono così importanti a ragazzi e ragazze, a bambini e bambine? Questo è quello che chiederemo e quello di cui parleremo oggi con la nostra ospite Giada Peterle.
Allora, come è nata l'idea del libro? Perché Pigafetta?
Allora, l'idea del libro in realtà non è nata da me, ma è nata in concomitanza con tutte le celebrazioni, le attività che erano state avviate dall'Accademia Olimpica di Vicenza e poi dal Comitato per le celebrazioni del Cinquecentenario, dal ritorno del viaggio di Magellano. E appunto l'Accademia Olimpica ha deciso poi di contattare la casa editrice Becco Giallo perché avevano interesse a realizzare un volume divulgativo che fosse rivolto in un principal modo a studenti giovani, ragazzi, ragazze, ma anche bambini e bambine, diciamo dalla fine del percorso della scuola primaria e soprattutto per la scuola secondaria di primo grado. E così, leggendo appunto che si trattava di un esploratore e soprattutto che si sarebbe trattato di un libro illustrato ma che intersecava molti temi legati alla geografia, e hanno pensato quelli di Becco Giallo, con cui avevo già lavorato in precedenza, di contattare me. E io ovviamente, nel momento in cui mi hanno fatto questa proposta, non potevo assolutamente rifiutare e ho accettato con grande entusiasmo, diciamo.
L'idea dell'esplorazione del mondo e di terre sconosciute è in effetti un tema che stimola moltissimo la fantasia di bambini e ragazzi, li porta fuori dal loro mondo, possiamo dire. Come si costruisce un libro su queste tematiche? Che fonti hai utilizzato? Se hai utilizzato delle fonti, come hai deciso il taglio da dare, soprattutto? Perché appunto si tratta di bambini, ragazzi, insomma, quindi bisogna...
Sì, allora, diciamo che non è stato semplice, nel senso che apparentemente uno potrebbe pensare che scrivere una storia per ragazzi possa semplificare alcune di quelle che sono invece le questioni storiografiche che interessano principalmente gli storici. Nel mio caso questo racconto evidentemente incontrava una serie di temi che da sempre accendono la nostra fantasia di bambini e bambine: il viaggio, l'avventura, l'esplorazione dell'ignoto, e quindi su questi temi sapevo che avremmo potuto sollecitare la loro attenzione. D'altra parte non intendevo banalizzare i contenuti né evitare di affrontare alcune questioni e nodi importanti che riguardano l'età delle grandi esplorazioni. E quindi per questa ragione ho utilizzato fonti diverse. Da una parte le fonti storiche, proprio le edizioni critiche che avevo a disposizione, anche grazie ad un team di esperti che mi è stato messo a disposizione dal Comitato Pigafetta e che mi hanno aiutato a leggere il lavoro di Antonio Pigafetta e della sua relazione attraverso appunto discipline anche molto diverse tra loro, non solo la storia ma anche la linguistica, la botanica, eccetera. E quindi appunto queste sono state solo alcune, l'edizione a cui mi sono rivolta per dirvi, per citare alcuni dei testi della relazione originale, è quella di Neri Pozza, a cura di Mario Pozzi, che addirittura ha un doppio volume in cui c'è anche la riproduzione del manoscritto ambrosiano della relazione di Pigafetta. Oltre a questo mi sono confrontata anche poi nel tempo con alcuni colleghi e amici storici, tra cui molto recentemente con Andrea Zannini, che ha pubblicato agli inizi del 2024 un libro dal titolo Altri Pigafetta, quindi incrociando altre fonti di persone che avevano partecipato al viaggio di Pigafetta. E infine ovviamente mi sono rivolta a quelle che sono invece le narrazioni che usano anche la fantasia e la finzione per raccontare questo viaggio. Penso per esempio a una fonte letteraria fondamentale come può essere Il ritratto di Magellano di Stefan Zweig, che appunto racconta di questo personaggio incredibile, ma ci fornisce anche un ritratto, diciamo, un pochino meno celebrativo di Antonio Pigafetta. E poi ho provato anche ad interrogarmi su come fosse stata raccontata questa storia nei libri per ragazzi che sono riuscita a raccogliere. Da qui ho mosso, diciamo, i primi passi per lavorare sulla struttura del mio libro e ho deciso di allontanarmi in primo luogo da quella che era la scelta più, forse più facile o comunque più comune, soprattutto nelle narrazioni per ragazzi, cioè quella che vedeva Antonio Pigafetta, che doveva essere il protagonista della mia storia, quindi lui e non Antonio Magellano doveva essere il protagonista, che lo vedeva parlare in prima persona. Io ho deciso di compiere una scelta diversa dal punto di vista della struttura narrativa. Perché? Perché volevo creare una situazione nella quale presentavo ai ragazzi e a un pubblico giovane un racconto fedele dal punto di vista storiografico. Antonio Pigafetta era figlio del suo tempo, io non volevo fargli dire cose o essere critico nei confronti di alcuni aspetti che lui non avrebbe potuto dire, essendo appunto un uomo figlio del suo tempo. E per questa ragione ho costruito un altro piano temporale, che è quello del presente, nel quale si svolge un'azione che aiuta, spero, una forma di empatia e di riconoscimento da parte dei bambini e delle bambine di oggi. Cioè c'è un gruppo di ragazzini che in una situazione apparentemente molto banale, che è quella di un campeggio estivo, si trova a giocare e tra le varie proposte si decide a giocare ai grandi esploratori. E tra le fila di questi bambini c'è una bambina di nome Antonia Pigafetta, che viene da Vicenza e sceglie di essere Antonio Pigafetta, ovviamente destando inizialmente anche non solo la curiosità, ma proprio anche l'ilarità degli altri, che dicevano: io sono Marco Polo, io sono Cristoforo Colombo, quindi nomi che sono anche molto più noti. E poi da lì nasce il racconto di Antonia Pigafetta, e tutti questi bambini diventano i veri protagonisti, che interrogano il racconto di questa storia con le domande che ci facciamo oggi quando raccontiamo la storia di Magellano e di Pigafetta.
Infatti, proprio per questo è bello, proprio come questa questione, il fatto che comunque si sta parlando di una storia non solo di pirati, avventure, misteri, come può essere lo stereotipo che ci immaginiamo della storia per bambini sull'esplorazione, non parli solo di questo, ma parli anche, cioè, questi erano tempi in cui c'era sì l'avventura, ma c'era anche la sottomissione di popoli, la schiavitù, in una società appunto estremamente maschilista e in generale predatoria verso quello che era lo sconosciuto. Ed è bello proprio perché questa cosa non passa sotto traccia, ma anzi viene portato in risalto, e si crea anche una storia in fondo anche dei colonizzati, non solo di chi appunto è andato a esplorare e a conoscere, diciamo, lo sconosciuto, ma c'è anche poi una parte in cui riporti quello che è successo dall'altro lato. E quanto è stato difficile farlo, sempre perché parliamo sempre di qualcosa per bambini, è molto più semplice da un certo punto di vista farlo per adulti, perché comunque abbiamo le capacità cognitive per capire anche le complessità, invece per bambini e per ragazzi è molto più complesso.
Sì, sono contenta che questo aspetto emerga appunto dalla lettura del libro, perché era un qualcosa a cui tenevo molto. Cioè, come dicevo, il libro si colloca all'interno di tutta una serie di attività culturali che, ovviamente, nascendo da un comitato che ha le sue radici a Vicenza, voleva celebrare la figura di Antonio Pigafetta, che effettivamente è colui che ci ha restituito il racconto di questo viaggio straordinario, che altrimenti non avrebbe avuto tutta questa risonanza. Cioè, anche il personaggio di Magellano, che è un personaggio incredibile, che ha affascinato per secoli, non sarebbe così conosciuto senza il nostro Antonio. E dall'altra parte, appunto, io volevo e sentivo la responsabilità, anche perché mi occupo di comunicazione della scienza, è un aspetto a cui tengo molto, la divulgazione dei contenuti scientifici e l'idea che attraverso linguaggi diversi, come può essere il fumetto, l'albo illustrato in questo caso, sia possibile veicolare temi complessi, non banalizzare la complessità del sapere accademico per un pubblico non specialistico. È il contrario, io credo che questi strumenti siano un vettore per rendere la complessità di queste riflessioni anche presso un pubblico non specialistico. E così, appunto, la sfida era, come dicevi giustamente, particolarmente difficile nel momento in cui c'erano tante questioni che si intrecciavano, come vi dicevo, questioni storiografiche, cioè la voce di Pigafetta di fatto non è una voce attendibile su tutto, ovviamente, no? Per cui lui, per esempio, appunto, essendo molto fedele a Magellano, trascura alcune informazioni, ne celebra altre, e poi, appunto, anche se questa storia dovevo raccontarla ponendo al centro Pigafetta, in realtà io sapevo che questa storia raccontata da un altro punto di vista, raccontata a un'altra latitudine, è vista in un modo completamente diverso, e ho provato a farlo emergere non soltanto attraverso le due figure che accompagnano questo racconto, oltre al gruppo dei bambini a cui facevo riferimento prima, che sono la figura del nonno e la figura della nonna, cioè sono due figure fondamentali di riferimento che sono informate. La nonna in particolare, adesso non vorrei esagerare, però propone uno sguardo femminista e decoloniale, e quindi è molto critica quando si tratta di raccontare, per esempio, alcuni aspetti che riguardano i modi con cui i colonizzatori si relazionavano con i territori in cui arrivavano, no? La questione della religione, degli idoli. Io ho provato a utilizzare il linguaggio anche dell'ironia per rendere esplicita questa cosa. Ci sono degli idoli, appunto, che prendono in giro l'arrivo degli europei, dicendo che sentono puzza di bruciato, ma questo in realtà fa riferimento ad una pratica piuttosto violenta, che era quella di bruciare gli idoli delle popolazioni che incontravano per sostituirli con i propri, con quelli europei. E, diciamo che se ovviamente Pigafetta non lo possiamo descrivere come qualcuno che è consapevole anche della gravità di alcuni atteggiamenti attuati e perpetrati dai colonizzatori, tuttavia ha una sensibilità che rende la relazione che lui ha scritto diversa rispetto a tanti altri diari di bordo o di viaggio delle grandi esplorazioni. Cioè lui nel suo diario di bordo, forse anche perché non era un professionista, cioè si è trovato lì un po' per caso, ha inserito tantissime informazioni che riguardavano tanto le scoperte botaniche, ma anche quelle antropologiche. E, ci sono degli aspetti etnografici che emergono dalla relazione e quindi io ho provato a metterli in luce, a sottolinearli, e anche quelli linguistici, per esempio, diventano poi un'occasione per sottolineare alcuni parallelismi che spero possano aiutare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze a rendersi conto della vicinanza con questi popoli e anche appunto di una prospettiva che non è necessariamente quella eurocentrica o che pone al centro l'esploratore, cioè quelle terre esistevano già, avevano già una loro storia ricchissima e l'importante è essere in grado di mettersi in ascolto, no? Come ci chiede di fare la storia globale. E, un esempio tra tutti, anche se appunto forse queste cose magari le ho disseminate nel libro e non emergono in modo così esplicito quando abitano le illustrazioni invece che magari le parole, è quello del ritratto della morte di Magellano. L'episodio della morte di Magellano è evidentemente un episodio cardine, no, di questa storia. Il grande capitano, spoiler per chi non lo sapesse, muore prima di tornare, quindi lui in realtà non porta a compimento la prima circumnavigazione del globo, che parte nel 1519 e finisce nel 1522 con in mezzo una serie di rocambolesche peripezie. Quando muore appunto Magellano, muore per mano di Lapu-Lapu, e la figura di Lapu-Lapu viene celebrata come quella di colui che ha avviato il processo di decolonizzazione di quelle terre, ok? Allora, nel momento in cui ho ritratto la morte di Magellano, anche dal punto di vista estetico, ho scelto di collocare la statua che c'è ora a Cebu per celebrare la battaglia di Mactan, in cui Lapu-Lapu ha avuto la meglio sul conquistatore europeo, e appunto Lapu-Lapu viene ritratto nella sua statuaria possenza sopra il corpo di Magellano, anche appunto per ribaltare un pochino la storia e raccontarla da un altro punto di vista.
Adesso ci spostiamo invece verso date un po' più vicine a quelle di cui noi di Walloon trattiamo, con un libro pubblicato nel 2022, L'esploratore perso nell'oblio, Vittorio Bottego, tra mito, storia e rimosso coloniale. Questo perché appunto volevamo anche portarvi sempre un po' più vicino a noi di Walloon e vedere come da queste esplorazioni, da questa ricerca del nuovo, dello sconosciuto, poi in realtà si passa a una colonizzazione, quella dell'Ottocento, molto più diciamo classica, come possiamo definirla, una colonizzazione dei bianchi su dei popoli, sottomissione dei popoli. Vittorio Bottego è stato un ufficiale ed esploratore italiano nato nel 1860 a Parma, che si rese famoso con appunto le esplorazioni del Corno d'Africa e ad oggi rimane molto nella topografia parmense. Di questo ne parliamo con Lorenzo Tore, che è stato uno degli autori dei contributi di questo libro.
L'esploratore perso nell'oblio, Vittorio Bottego tra mito, storia e rimosso coloniale, è un libro curato da Andrea Bui e Latino Taddei in collaborazione con il Centro Studi Movimenti di Parma, un libro uscito nella primavera del 2022 per Epigreco Edizioni. Si tratta di una collettanea sulla figura di Vittorio Bottego. Chi era Vittorio Bottego, esploratore italiano nato a Parma nel luglio del 1860 e alla cui figura la città emiliana ha dedicato un ruolo di primo piano nella toponomastica, anche con l'intitolazione di una scuola e un monumento nel piazzale della stazione ferroviaria. Fondamentalmente un monumento che accoglie migliaia di passeggeri e turisti che quotidianamente arrivano e partono dalla città e che consiste in tre statue. Vittorio Bottego, al centro, in posizione dominante e marziale, e ai suoi fianchi due figure africane, quasi schiavi con catene ai piedi, rannicchiati e timorosi, che sarebbero le personificazioni dei fiumi Giuba e Omo, risaliti e mappati, o come si era solito dire e sentire, scoperti e domati dalla carovana e dal valoroso concittadino Vittorio Bottego. Il libro è composto da un'introduzione e da sette saggi che, approfondendo temi e discipline differenti sulla storia e sul mito di Vittorio Bottego, raccontano come si sia creato e sviluppato l'immaginario sull'esploratore e perché il caso di Vittorio Bottego oggi rappresenti, come disse lo stesso storico Nicola Labanca, uno dei casi più lampanti di invenzione di miti, di costruzione di una memoria pubblica e di uso politico della storia nel nostro paese. Abbiamo quindi, ora vi racconto un attimino la struttura del libro, abbiamo quindi il saggio d'apertura di Andrea Bui, che parla di chi siano stati i primi esploratori e i pionieri dell'esplorazione in Africa, è un saggio che delinea i confini e i propositi anche della ricerca, oltre a far chiarezza con l'intento di decostruire una certa terminologia di stampo positivista. Il secondo saggio è una biografia di Vittorio Bottego, scritta dal secondo curatore del libro, Latino Taddei, ed è il primo di due contributi all'interno del libro. Il secondo è in chiusura del volume, un ragionamento sul monumento a Bottego, del quale ho già avuto modo di parlare in precedenza, e sul nostro passato coloniale. Abbiamo inoltre il saggio di Emanuele e Filippo Marazzini, oltre al saggio di Lorenzo Tore, del sottoscritto. Emanuele e Filippo Marazzini ragionano su come Bottego sia stato raccontato nella letteratura, nel teatro e nelle graphic novel, mentre il mio saggio è più che altro una discussione su come sia stata perpetrata e raccontata la figura di Bottego nel cinema e nella televisione. Abbiamo inoltre il saggio di Sofia Bacchini, che ha raccontato la storia del Museo Vittorio Bottego di Parma, il museo zoologico eritreo che appunto prende il suo nome. E l'ultimo è il saggio di Margherita Becchetti sulla storia del monumento che dal piazzale della stazione appunto sta sotto gli occhi di tutte e di tutti noi. Il libro quindi, e mi avvio verso la conclusione, si potrebbe dire nascere da una necessità, da un bisogno concreto e ben chiaro fin dal titolo del libro stesso. Quell'esploratore perso nell'oblio, ovvero la necessità è quella di provare a mettere chiarezza, a far luce nel trascorso e nel passato della figura di Vittorio Bottego. È un libro che intraprende un viaggio, un'esplorazione sull'esploratore parmigiano, possiamo definirla, un libro che percorre delle tappe, che cerca di tirar fuori dall'oblio e dall'abbandono, dalla dimenticanza, il trascorso coloniale italiano, dell'Italia liberale, si sta parlando, quali tracce siano ancora presenti nelle città in cui viviamo, ed è fondamentalmente un viaggio per imparare a interpretare queste tracce, per capire se è rimasto qualcos'altro, oltre ai segni concreti e visibili che ci circondano. Se è rimasto qualcosa di quello sguardo coloniale che abbiamo introiettato a tal punto da non riuscire più a distinguerlo dal resto.
Alla fine di questo viaggio spazio-temporale molto ampio, ringraziamo Giada Petterle con il suo libro Pigafetta, storia del primo viaggio intorno al mondo, edito da Becco Giallo, e ringraziamo il nostro Lore Tore in un'altra veste che è diversa un po', ma sempre molto interessante rispetto a quella di cinema e storia, per averci raccontato qualcosa su Vittorio Bottego. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre alle 11 e sempre su Radio Città Fucico. You forgot yourself, and darkness
too far to reach if your heart.